pubblica amministrazione ai sistemi economici locali o anche nazionali. Quindi questo è il punto di vista da cui parto. Detto che mi ritrovo totalmente e quindi parto dalla fine della relazione del professor Urbani, che riconosco, devo dire, riconosco le cose che ha detto, riconosco la sua analisi, la sua diagnosi, e quindi vorrei fare un ragionamento da qua, come si dice, in avanti. Dico una sola, dico alcune premesse, diciamo, di questo ragionamento, perché il ragionamento parte dal punto di vista, almeno io credo in alcune cose. Tutto sistema di misura o sistema di valutazione, oggetto della misura e oggetto della valutazione sono due cose che vanno progettate insieme, non sono due cose indipendenti, le due cose sono imbricate, quindi dobbiamo capire perché noi facciamo un sistema di valutazione. Innanzitutto dobbiamo dirci una cosa, che in questo momento un tema assolutamente rilevante è il ruolo sussidiario che la pubblica amministrazione o sistema politico o il nesso politica amministrazione debbono avere in questo paese. Questo è un paese diverso da tutti gli altri paesi europei, dai grandi paesi europei, per molti motivi, ma essenzialmente per due che ci riguardano. Primo, è un paese dove la base sociale, la base imprenditoriale è fatta di piccoli soggetti, di piccole realtà, piccole e medie realtà, con una scarsissima capacità di tradurre iniziative individuali in iniziative di sistema, autonomamente. Questo non succede in Francia, non succede in Inghilterra, non succede in Germania, dove anche quando la politica, fra virgolette, o il nesso politica-amministrazione è debole, esiste un network di soggetti forti, di imprese pubbliche e private, di soggetti medio-grandi, che hanno una loro autonoma capacità di avere un volano strategico nel proprio futuro, che alla fine regge anche il Paese in questi fatti. Noi abbiamo bisogno di una dimensione sussidiaria dello Stato che invece colma questa situazione. Per cui noi abbiamo un sistema, un Paese che ha potenziali enormi, è una difficile traduzione di questi potenziali in una strategia che li valorizzi al pieno. E questo è un compito pubblico. In Italia è principalmente un pubblico. Quindi abbiamo una fortissima necessità di una pubblica amministrazione che faccia questo. Secondo, abbiamo un'altra particolarità che risponde in parte, o meno da una ragione, a un'affermazione del professor Urbani. Noi siamo l'unico paese europeo, se guardate, che rispetto agli anni Ottanta ha una condizione particolare. Nessuno dei partiti che c'erano in Italia negli anni Ottanta è sopravvissuto. In tutta Europa i partiti di oggi erano i partiti di ieri. Sono cambiati i programmi, le persone, i soggetti, i programmi, ma si è mantenuta una continuità, diciamo, di una scuola dell'amministrare. Noi abbiamo interrotto fortemente questa dimensione. Abbiamo avuto 20 anni di un paese guidato da una tecnocrazia più o meno illuminata, più o meno capace, ma essenzialmente a guida tecnocratica, con un vuoto fortissimo di capacità di costruire capacità politica, non sensibilità politica, capacità politico-amministrativa. E quindi questo è un altro elemento che ci fa particolari. Qui dentro sta il nostro tema, qui dentro sta il nostro tema. Allora, se noi diciamo, questa slide serve semplicemente per ricordarci che è vero che sono passati degli anni, diremmo, dalla riforma Brunetta, ma non sono passati molti anni. Ora, innovare non è un fatto che succede, non è come vincere una gara di Formula 1, un'ora. Innovare e portare innovazione stabile in un sistema complesso come l'Italia è una cosa che richiede tempo e continuità, richiede sforzo. Quindi non dobbiamo pensare che sia passato troppo tempo e che il tempo che sia passato, insomma, ci dica che insomma non siamo arrivati in porto, beh, alla fine non ci arriveremo mai. Dobbiamo avere invece il coraggio della continuità. Allora, gli elementi, no, devo dire, l'esperienza, e devo ringraziare il Comune di Roma che mi ha, diciamo, inaspettatamente coinvolto in questa esperienza dell'OIV, perché nel Comune di Roma, struttura particolarmente complicata, come ben sapete, ho trovato dirigenti, quadri tecnici che, a partire dal direttore generale, dal segretario generale, che su questo tema del ciclo della performance del ruolo dell'OIV ha creduto molto e ha molto investito. E devo dire che l'esperienza che abbiamo fatto, tecnica e umana, è stata un'esperienza per me molto rilevante. Allora, il tema vero che noi abbiamo affrontato è il tema di a cosa serve un ciclo della performance. Serve sostanzialmente a garantire quello che in termini tecnici si chiama la continuità amministrativa. Da una parte come trasparenza, e non la intendo come la intendiamo gli atti pubblici trasparenti, ma quanto il fatto che continuità amministrativa significa che un'amministrazione uscente deve consegnare all'amministrazione entrante una situazione trasparente e immediatamente gestibile. Continuità significa anche sostenibilità, cioè si deve trasmettere una situazione, diremo, contabile, sostenibile. Altrimenti abbiamo questo fenomeno italiano dove al cambio di amministrazione ci sono lunghi periodi di vuoto, lunghi periodi di assenza dell'amministrazione, lunghi periodi in cui si fanno check, si capisce dove si sta. Invece il ciclo della performance deve garantire innanzitutto questi due aspetti della continuità amministrativa e poi lega tre cose: gli obiettivi strategici di un'amministrazione, le città urbane, la pianificazione operativa e la gestione operativa. Questo noi abbiamo immaginato un ciclo della performance che tenesse tutto questo insieme. Ora, perché dico che i sistemi di valutazione sono legati all'oggetto della valutazione? Perché possiamo avere amministrazioni effettivamente molto diverse da loro. E il cuore del ciclo della performance è una misurazione del rapporto fra efficienza ed efficacia di quella amministrazione lì. Dico subito che io parto dall'esperienza degli enti locali, molto diverso da ragionare su un ministero, molto diverso da ragionare su un ente pubblico economico. Io quindi mi riferisco essenzialmente alla dimensione degli enti locali, dove possiamo avere situazioni molto diverse in termini di rapporto efficienza-efficacia, dove abbiamo situazioni di pesante crisi, dove abbiamo bassa efficienza e anche bassa efficacia, dove abbiamo situazioni evidentemente anche opposte, dove abbiamo fasi di grande efficacia e grande efficienza, e situazioni intermedie. Dobbiamo capire in che punto del ciclo sta quella amministrazione lì, perché lì è dove tariamo gli obiettivi e rispetto a quegli obiettivi diamo, naturalmente, valutiamo le performance individuali di struttura oppure di ente. Quindi avere una chiara idea di dove sta il ciclo di quell'amministrazione. Di nuovo, per governare questo nesso, che è il nesso efficienza-efficacia, dove va ancorata la funzione di valutazione? Allora, la mia esperienza del Comune di Roma mi dice che questa va ancorata in quella che al Comune di Roma si chiama direzione generale, ma è il punto massimo di espressione della gerarchia dirigenziale. Cioè, dove naturalmente c'è l'amministratore delegato o il direttore generale dell'ente. Perché qui chiaramente convergono tre funzioni che devono convergere, devono collaborare. Una funzione effettivamente di tipo politico-amministrativo, io l'ho impersonata nel gabinetto ovviamente del sindaco in questo caso, che si esprime negli obiettivi di mandato. Noi abbiamo bisogno di obiettivi di mandato chiari. Abbiamo bisogno di una ragioneria che sia chiarissima nei vincoli economico-finanziari e una segreteria generale che sia estremamente capace di gestire quello che è il terzo elemento, che sono i vincoli normativi. Queste cose ci dicono che possiamo governare tre cose: la sostenibilità del ciclo, che naturalmente è un equilibrio fra obiettivi di mandato e vincoli economico-finanziari, la stabilità del ciclo fra vincoli economico-finanziari e vincoli normativi, come si procede, e la praticabilità, che vuol dire vincolo normativo e obiettivi di mandato. Si può fare, non si può fare. Allora, queste tre cose devono funzionare insieme. Allora, vediamo rispetto a questo, dall'esperienza che ho fatto, dove mi sembra che si debbano fare dei punti avanti. Detto che io salvo l'esperienza del ciclo della performance, la trovo molto interessante, capisco che ha dei punti deboli e vediamo naturalmente intervenire sui punti deboli. Io sono più per la seconda delle due ipotesi fatte ovviamente dal professor Urbani, lo dico chiaramente. E abbiamo due nessi importanti su cui bisogna intervenire. Il primo è il rapporto fra pianificazione strategica e pianificazione operativa. Il secondo, è vero il ragionamento che faceva il professor Urbani, il ciclo della performance può essere un oggetto anche estremamente complicato, anche se deve essere indubbiamente semplificato e reso più efficiente, tecnicamente più efficiente, ma non è adatto a qualunque dimensione naturalmente amministrativa. E questo è un altro punto, la dimensione critica a cui applicarsi. Anche qui abbiamo bisogno di ragionare. Il primo punto, pianificazione strategica e operativa. Allora, effettivamente c'è un tema molto interessante che emerge grazie alla crisi finanziaria degli enti. Allora, noi indubbiamente abbiamo una situazione di crisi perché effettivamente gli obiettivi non vengono dati, quelli politici. Riconosco questa frase forte. Però diciamo un'altra cosa, che abbiamo una classe politica in generale che non viene spesso da un'esperienza amministrativa, viene magari da un'esperienza politica, magari breve, ma non ha fatto esperienza di amministrazione. Ora, arrivando negli enti, scopre che le cose che voleva fare fanno tutta parte di ciò che l'ente normalmente non fa. Cioè, quello che viene ignorato della vita di un ente è che la gran parte della vita di un ente locale è fatto di attività ordinaria attesa, punto, di attività ordinaria attesa. E questa è ignorata dalla politica, perché pensa che la politica sia sviluppo, è fare il nuovo progetto, e lanciare un'ipotesi, e fare le Olimpiadi, e fare altre cose. I vincoli finanziari ti riportano duramente al fatto che devi occuparti dell'attività ordinaria attesa. E che questa, però attenzione, lungi dall'essere una cosa noiosa e assolutamente banale, è essenzialmente un punto di straordinaria innovazione. Innovare sul punto dei servizi al cittadino e alle imprese, che sono quelli per cui l'ente è stato creato, è una cosa possibile, estremamente interessante e straordinariamente utile. Io credo, per esempio, che per Roma oggi il fatto di lavorare sulla qualità del quotidiano senza dover pensare ad altro sarebbe già un'estrema, una grandissima rivoluzione. Imparare a governare l'attività ordinaria attesa è fondamentale. Secondo punto. Chiaramente, avendo pochi obiettivi di tipo politico, siamo in grande difficoltà a avere indicatori di quelli che si chiamano outcome. L'outcome è una misura del risultato raggiunto a valle di un obiettivo politico. Se non abbiamo un obiettivo politico chiaro, non abbiamo outcome. Questo non ci esime dal misurare gli output, perché l'attività ordinaria attesa ha suoi output che vanno misurati. Ora, qui c'è un rischio che mi segnalano anche i miei, diremmo, colleghi al Comune di Roma, dirigenti, che in assenza di mandato politico l'obiettivo di output rischia di essere un obiettivo autoreferenziale conservativo da parte delle strutture. È vero, ma è anche vero che se noi in realtà, soprattutto un ente locale che comunque ha a che fare nei suoi terminali con i cittadini e con le imprese, quindi ha una verifica sul campo di quello che fa, molto quotidiana, noi possiamo assolutamente lavorare sul tema degli output. E gli output dobbiamo assolutamente passare da logiche che tendono a spostare le misure sui processi e quindi sugli adempimenti, invece sulla misura della qualità delle performance dei servizi. Questo è il tema assolutamente rilevante. Passare quindi a una misura forte della qualità erogata, non della qualità percepita dai cittadini, anche quella, ma della qualità effettivamente erogata ai cittadini. Questo è un tema assolutamente importante. Comune di Roma abbiamo fatto, credo, un esercizio molto solido, partendo dai municipi, creando delle matrici servizi-indicatori, servizio per servizio indicatori di qualità e di efficienza, quindi efficienza e efficacia, di quel servizio lì, di quel municipio. L'abbiamo estesa anche ai dipartimenti, ora non voglio commentare la matrice, mi serve ovviamente altrimenti altro che 15 minuti, ma questo è un tema importante. Lavorare sull'attività ordinaria attesa e misurare gli output è un caso assolutamente straordinario. Anche perché qui si possono fare straordinarie innovazioni. Faccio un solo esempio. Al Comune di Roma stiamo lavorando ovviamente al piano di rientro, come ben è noto a molti di voi, ma come noi riusciamo a valutare per esempio una spesa enorme, qual è quella dell'informatica, cambia molto a seconda se noi capiamo qual è l'output. Pensate semplicemente a una spesa del Comune di Roma in informatica spalmata sul solo Comune di Roma, che diventa invece un investimento per l'area metropolitana, e l'area metropolitana è l'80% dell'economia regionale, diventa un investimento concordato con la regione per sistemi informativi che per molte funzioni, vedi anagrafe e altre cose, possono essere tranquillamente regionali. Capite che la logica dell'investimento cambia fortissimamente. E se noi capiamo qual è l'output vero, riguardiamo anche temi di spesa in maniera assolutamente diversa. Il tema invece grave, molto grave, che invece deriva dal fatto che di non avere obiettivi politici dichiarati o fortemente, diciamo, declinati, è la mancanza delle priorità, di un tema di priorità. Ora, in un momento di spesa crescente o di spesa, diremmo, di spesa in debito, le priorità non sono un problema, perché la spesa è comunque aggiuntiva. Se noi dobbiamo lavorare, dovendo fare conto su piani di rientro, in Italia ne abbiamo tanti in sanità, diventeranno un obbligo e una tecnica per tutti, dobbiamo dire che se non abbiamo un sistema di priorità abbiamo automaticamente i tagli lineari. I tagli lineari distruggono le amministrazioni, distruggono le amministrazioni. L'altro tema da inserire nel ciclo della performance sono sistemi di misura formalizzata delle priorità, che credo debbano partire dall'amministrazione, verso la politica. la struttura tecnica devono chiedere alla politica priorità. Qui è una figuretta che vi ho dato. Se noi abbiamo un sistema di priorità, io prendo una qualsiasi pezzo dell'organizzazione interna di un comune in questo caso, che ha settori di intervento, progetti, obiettivi nei suoi progetti, li dobbiamo mettere in gerarchia, perché quando mancano risorse bisogna avere quasi un sistema automatico di tagli, che parte dal basso, cioè da ciò che è prioritariamente minori, e sale. Non possiamo avere, che questa cosa diventa sempre un punto di domanda, che si risolve poi per l'urgenza quasi esclusivamente in tagli lineari, che sono assolutamente distruttivi. Quindi inserire sistemi fortissimi di gerarchizzazione della spesa con priorità dichiarate e misurabili. Questo in qualunque azienda pubblica o privata viene fatto, chiunque ha fatto diremmo consulenza d'azienda sa che gli obiettivi di una organizzazione complessa, quando ha un centinaio di progetti, l'80% dei risultati dipendono dal 20% dei progetti e che l'altro 80% non si fa, non succede quasi nulla, non è diverso per una pubblica amministrazione. Le cose che contano sono veramente poche, il problema è che bisogna dichiararle. Sistema delle priorità dichiarato. Controlli. Ne è stato già detto molto, io aggiungo solo una cosa. Noi abbiamo bisogno di sistemi di controllo di gestione adeguati. Il controllo di gestione negli enti pubblici, controllo di gestione, quasi finito, che essenzialmente punta ad avere dati di consuntivo. Abbiamo bisogno di sistemi di controllo di gestione che diano dati trimestrali alla dirigenza che permettano di aggiustare il tiro e di lavorare come una qualunque organizzazione, di poter avere dati sugli esiti e poter riaggiustare il tiro durante l'anno. Altrimenti sappiamo sempre troppo tardi cosa è successo. Ed è una cosa possibile, fattibile, che è una cosa da introdurre. L'ultimo punto, dimensione critica. Io sono abbastanza contrario all'idea che bisogna semplificare i sistemi perché devono essere adatti all'ultimo comune di 70 abitanti. Non sono convinto per nulla. Io sono convinto diversamente che il ciclo della performance ci insegna una cosa, che gli enti locali sono investiti di obiettivi molto difficili e complessi, per cui oggi dimensionalmente sono in moltissimi casi non all'altezza di farlo, ma non all'altezza per la capacità delle persone, per la dimensione critica del territorio, delle proprie organizzazioni interne, e quindi io credo che va rivista alla luce degli esiti o di cosa ci ha insegnato il ciclo della performance, come va riadeguata la maglia amministrativa per le funzioni che le sono state affidate e che le verranno affidate, perché la prossima sparizione delle province significa più peso sui comuni, sicuramente, o sulle unioni dei comuni, ma non basta. E quindi io credo che noi dobbiamo ragionare anche sul fatto, sui dati della performance, su qual è la dimensione critica dell'ente locale più adatta a far bene il compito che gli si è assegnato. E sto parlando sempre dell'attività ordinaria attesa, non sto parlando di progetti straordinari che possono essere affidati, che ne so, alle aree metropolitane o ad altro. Allora, probabilmente qualcosa ci insegna anche rispetto a come, per esempio, interpretare l'applicazione della legge del Rio sugli enti locali e così via. Come riorganizzare i comuni e fare andare verso non le unioni ma le fusioni a dimensioni critiche sufficienti, utilizzando bene anche gli incentivi che ci porterebbero, per esempio, ad uscire per molte aree del territorio anche dai patti di stabilità e poter reinvestire sul territorio. Allora, il ciclo della performance va riguardato anche attraverso questo. Non dobbiamo pensare a una maglia amministrativa come quella di oggi, che l'esperienza di questo tipo ci dice che ormai è tecnicamente non più capace di reggere i compiti che le sono stati affidati. Vi ringrazio.